mondano, quindi dello spazio, del tempo, della appartenenza familiare, della carne, ci saranno sempre ostacoli a poter incontrare Gesù. Invece, se la folla venisse trasformata in chiesa, cioè in luogo dove i rapporti non sono più determinati dalla carne e dal sangue, dalla materia, dallo spazio e dal tempo, può accadere il miracolo che tutti abbiano con il Figlio di Dio la relazione più intensa che si possa immaginare. E la relazione più intensa non è quella secondo la carne, della maternità. La relazione più intensa è quella della fede, quella in cui, accogliendo il Vangelo, ascoltando la parola, si diventa una cosa sola con Lui. Come a dire, c'è folla solo fino a quando non si affermano i rapporti nello Spirito. Quando invece i rapporti nello Spirito sono diventati il legame familiare, quella folla, convertita e trasformata in chiesa per mezzo della fede, non esercita più una funzione di ostacolo, ma diventa l'incontro immediato con il Signore. Quindi non si tratta, come istintivamente si potrebbe pensare, Gesù che prende distacco con ingratitudine, con freddezza, o che nega la sua vicinanza a colei che realmente è sua madre e anche ai rapporti di sangue. Gesù sta dicendo: vedrai cose ben più grandi di queste. Il rapporto con il Signore non è esclusivo, cioè destinato solo a colei che fu sua madre. Si sta dicendo che tutto quello che Maria ebbe di relazione con Lui ha uno scopo, che è estendere a tutti quello che è stato così singolare della Madre di Dio. E in questa operazione, diventando nostro tutto ciò che è di lei, non conta più essere madre, poiché la vera grandezza di Maria è stata discepola, fedele alla maternità, che ebbe per lei una dimensione infinitamente più grande, infinitamente diversa da come lei se l'era immaginata. Quindi Gesù sta dicendo indirettamente che la vera grandezza di Maria, che il vero legame con Lui, non è quello secondo la carne, e che quindi la vera grandezza di sua madre è stata l'ascolto della parola e la messa in pratica. Però anche qui, circa la messa in pratica, dobbiamo chiarire le idee, perché nel testo greco è gli ascoltanti e i facenti. Da quando in qua si fa la parola? La parola la si ascolta. Se la parola diventa azione, è perché il suo stesso contenuto è un'azione. Gesù non sta intendendo la coerenza o l'esecuzione, sta dando indicazioni sulla natura della parola di Dio. Che cos'è la parola di Dio? È una parola che, in quanto viva ed efficace, genera, trasforma, cambia, sostiene la vita. Quindi beati quelli che ascoltano e la mettono in pratica, non è l'elogio dei coerenti, è la rivelazione della natura della parola. Se uno ascolta, da quell'ascolto viene cambiato. Se uno ascolta, da quell'ascolto viene fecondato, perché questa è la storia di Maria di Nazareth. Ha concepito prima nell'ascolto, nell'abbandono, nella fiducia obbediente, e poi anche con il corpo. Allora, non si tratta di diminuire la grandezza della madre, non si tratta di misconoscere la sua eccezionale singolarità, si tratta di comprendere che tutto quello che accadde in Maria fu solo l'inizio dello stesso accadere per ciascuno di noi. Detto in positivo, mia madre e i miei fratelli, ma fermiamoci sulla madre, mia madre mi è stata madre perché io potessi offrire a tutti voi quello che per primo ho offerto a lei. Quindi Luca, che è molto sensibile alla madre di Dio, infatti è colui che più si è soffermato sul mistero di Maria, vuole che il lettore del Vangelo capisca: non essere afflitto, non ritenerti defraudato o meno abbiente di quello che ha avuto la madre di Dio, perché tutto quello che fu di Maria fu suo per diventare tuo. Fu madre, ma in realtà il rapporto con Gesù nasce nell'ascolto della parola e nell'abbandono e nel lasciarsi trasformare dalla parola. Maria fu prima donna dell'ascolto che non donna del parto, e poté partorire la parola perché la ascoltò senza riserve. Quindi la gestazione di Maria è la parola che si fa pratica, è non solo la coerenza di Maria, ma è proprio la natura stessa di una parola il cui contenuto è fare pratica, e nel senso di rendere, trasformare, agire. Allora questo gli si annunciò, in realtà il vero annuncio lo fa Gesù, dicendo: finché sarete folla, sarete distanza, impedimento, ostacolo, misurerete me e lei, vi frapporrete fra me e i miei familiari. Dunque divisioni e ostacoli ci sono secondo la carne, ma secondo lo spirito, se voi folle che mi ascoltate, cominciate a diventare chiesa, cioè corpo della parola o parola fatta carne, non ci sono più ostacoli, non ci sono più divisioni, non ci sono più distanze. Quindi, se vogliamo, è un piccolo, piccolissimo, sintetico trattato sul mistero della Chiesa, il luogo dove si diventa concorporei e consanguinei di Dio, non partorendolo come lo ha partorito sua madre, caso singolare, ma ascoltando quella parola che è stato il parto della madre. Come Maria ha generato la parola in mezzo a noi perché la parola ci possa parlare, così chiunque ascolta la parola riproduce la stessa storia di intimità, di paternità, di maternità, non soffermiamoci su questo, la storia di una relazione profonda, solida e infrangibile. Questa era la premessa, perché ci chiediamo: ma perché lo ha collocato proprio qui? Anche nella successione, prima ha parlato in parabole, poi improvvisamente, mentre parla, gli si annuncia che la sua famiglia lo sta cercando con una folla che è lì in mezzo. Poi dopo abbiamo un racconto di un miracolo. C'è una ragione, la cui coerenza possiamo facilmente scoprirla. Un giorno salì su una barca, e questo è un gesto a cui già siamo stati abituati da Gesù. Salì su una barca. Quando chiamò i primi discepoli, salì su una, vide due barche, salì su una di esse, quella che era di Simone. Ma da allora a oggi sembra che si sia progredito. Infatti non è più soltanto di Simone. Non ci sono più i compagni che dall'altra barca vengono in soccorso di coloro che sono alle prese con una pesca straordinariamente abbondante. Ora c'è già una sola barca, tutti sono insieme e Gesù è con loro. Qual è l'invito che Gesù rivolge? Se ricordiamo il Vangelo di Marco, Gesù li manda, lui va e intanto dice ai discepoli: precedetemi sull'altra riva. Quindi il lago minaccioso sottolinea la solitudine per un Gesù che apparentemente non è ancora con loro. In realtà Luca segue un'altra prospettiva. Andiamo all'altra riva del lago. Questo andiamo vuol dire seguitemi, venite con me. Per cui, se nel mezzo della traversata ci saranno grida di paura e di terrore, vorrà dire che quelli che hanno paura in realtà non stanno andando con lui, non lo stanno seguendo, anche se sono dentro la stessa barca, anche se sono gomito a gomito. Non basta essere nella Chiesa per essere Chiesa. Chiesa che vince la paura e già inserisce nella vita risorta di Gesù è quella che è disposta nella fede a credere alla parola: io sono con voi tutti i giorni sino alla consumazione del tempo. Quindi è solo in parte una traversata. Anche qui è una traversata materiale, ma non è la traversata che Gesù si era augurato che accadesse, la conversione del cuore a cui sempre è legato il dono della pace, l'assenza di paura, il non temete. Presero il largo, lo prendono insieme. Che cosa aveva detto, se ricordate al capitolo 5? Prendi il largo. Dopo l'insegnamento, Gesù si rivolse a Simone e gli disse: prendi il largo, mentre Gesù sta a riva. Ma andando al largo, facendo come Gesù aveva detto, accade un duplice miracolo: l'abbondanza della barca che si riempie e il miracolo dell'unità. Quelli che erano concorrenti diventano aiutanti, diventano una squadra soltanto intesa alle prese con l'unica abbondanza che viene come dono di Dio. Qui sembra che accada il contrario. Adesso che Gesù non dice prendi il largo, ma prendiamo il largo. Adesso che Gesù non è sulla riva, ma è con loro sulla barca, è molto meno quello che accade. Probabilmente Luca, che scrive un Vangelo maturo, dopo già anni di vita della comunità, è anche l'autore degli Atti degli Apostoli, sta già vedendo come, pur con tanto annuncio, pur con una crescente conoscenza del mistero di Cristo, non c'è automaticamente un progresso. Nella Chiesa ci può essere anche un regresso. E qual è la radice del regresso? Non seguire Gesù mediante la fede. Perché avendo detto loro andiamo, essendo lì con il corpo, anche se è dormiente, se avessero preso sul serio tutto questo, non avrebbero avuto paura. Quindi adesso Luca insiste come, in un cammino di fede, anche già più ricco rispetto alla prima chiamata dei discepoli, hanno visto il miracolo, hanno ascoltato già le prime parabole, hanno visto il suo esordio nella vita pubblica con il battesimo, con l'attestazione da parte del Padre, eppure hanno tutto. Non dice andate, andiamo, è con loro, è sulla barca, è una cosa, eppur tuttavia può accadere. Quindi non stiamo mai tranquilli sulla fede. Non diciamo, ormai non può più accadere che io diventi non credente, no. Luca ce ne ha reso conto molto bene e ha enfatizzato la mancanza di fede in presenza dei segni tangibili delle parole comunionali dello stesso Signore Gesù. Nella traversata egli si addormentò. Probabilmente Gesù dormiente si riferisce al mistero pasquale. Che cos'è la traversata? La traversata è il disegno di Dio dove durante la realizzazione il peccato interrompe e questo peccato può essere accolto e guarito solo dal Verbo che si fa carne. Come dire, durante l'opera di redenzione, diciamo più precisamente, durante il tempo della Chiesa, Gesù sembra dormiente. Gesù sembra non esserci. Lo abbiamo abbandonato dormiente nel sepolcro, non abbiamo assistito alla risurrezione, se consideriamo il corso della storia, così come quotidianamente vediamo che si realizza, noi ripetiamo la tentazione che già fu di Israele. Ma Dio è in mezzo a noi, sì o no? La tentazione di Israele, proprio durante la traversata del deserto. Quindi, durante l'esodo, da un mondo dominato dalla morte, durante un esodo in cui effettivamente la parola tace e la presenza di Dio sembra totalmente inefficace, uso una parola aderente al testo, quasi insensibile di fronte a ciò che accade, Gesù si sveglia e dice: come? Non avete fede? Che non è tanto un rimprovero, è un mostrare, rendere consapevoli questi discepoli dicendo: se aveste fede, come tutto sarebbe diverso. Se foste già con me, con il risorto, come tutto il vostro sguardo sulla vita sarebbe diverso. Questo vuol dire: dov'è la vostra fede? Vuol dire: ma come? Pensate che io, che sono con voi, non mi renda conto della vostra traversata e della vostra angoscia? Un turbine di vento si abbatté sul lago. Il lago qui sembra molto l'orizzonte del mondo. Luca è interessato a fare vedere una barca che in un contesto il lago patisce, subisce. Una barca che non solo si riempie d'acqua, si riempie di paura. Quando? Quando, entrando e coinvolgendosi dentro la storia, sembra che Dio sia assente o, anche come qualcuno dice, Dio sia sconfitto. Perché? Perché non è vero, così dicono, che il male è stato tolto dal mondo. Gridare di paura è l'esperienza che può diventare quotidiana. Allora, un turbine di vento si abbatté sul lago dove si trova la barca. Lezione di Luca. Nella Chiesa c'è solo una garanzia. Dio è qui, Dio è fedele. La Chiesa, quella vera, non rende isolati. Non è una oasi in mezzo al lago dove le potenze non aggrediscono, dove le potenze non lanciano le loro offensive. Lo fanno. Il credente nel mondo è sottomesso all'andamento del mondo. Essere credenti non è una assicurazione sulla tranquillità. Quindi dobbiamo mettere in conto. O la Chiesa è un altro mondo, ma se la Chiesa è la primizia del mondo nuovo, che deve abbracciare e coinvolgere nella sua novità diveniente tutto il vecchio mondo, dobbiamo mettere in conto che il Signore, comprega, ma qui è Giovanni, non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ti chiedo solo che tu li renda invincibili di fronte al maligno. Ed è quello che accade qui. Quello che Giovanni testimonia in forma di preghiera, Luca lo testimonia in forma di narrazione. Vento che si abbatte sul lago, barca che si riempie d'acqua. Il giorno di Pentecoste, Luca, negli Atti, parla della Pentecoste e mentre d'improvviso un tuono e un vento si abbatté, gagliardo, non sul lago, sulla casa. Quindi, non c'è competizione fra il vento che scuote il lago e il vento, a cui aggiunge gagliardo, che protegge la casa. Non c'è competizione fra le tentazioni e le tribolazioni del mondo e le, direbbe Sant'Agostino, consolazioni di Dio. Due venti. Il vento nemico che genera paura, il vento dello spirito, il vento paterno che inonda, protegge, riempie la casa. Poi la barca si riempie d'acqua. L'acqua non è solo invasiva, l'acqua è anche purificatrice. E infatti il battesimo avviene nell'acqua. Vento e acqua sono elementi distruttivi, ma vento e acqua, quelli che manda il Signore, sono eventi salvifici. E qui c'è proprio un chiaro accenno al battesimo. Quella barca che si riempie d'acqua è in realtà la Chiesa che, riempita dallo Spirito, nel mezzo di ogni tempesta, riesce sempre a garantire ai suoi figli la voce del Signore, l'annuncio della salvezza, la protezione dal lago, la salvezza della vita. Ecco un po' il disegno di Luca. Però erano in pericolo e Marco preferisce più realisticamente, forse, dire che Gesù viene svegliato dalle grida. Luca è molto più delicato, molto più misericordioso, molto più raffinato, e dice: allora accostatisi a lui, lo svegliarono. È un'immagine della preghiera. Che cos'è la preghiera? Prima di tutto è un farsi vicino al Signore. La preghiera è abbandonare le distrazioni, o siamo nel contesto della traversata, se lo mettiamo in relazione al deserto, quale fu la grande tentazione nel deserto durante la traversata? Di rivolgersi ad altri dei, dicendo: l'uomo che tu avevi scelto, non sappiamo più nulla di lui e Dio non ci dice più. Vitello d'oro, ecco Israele, colui che ti ha liberato. Non ricordo bene questo brano, perché ero a Sant'Agata, avrò avuto 7-8 anni, e leggendo questo mi scappò proprio da ridere, che non ce la facevo più, mentre leggevo: ecco Israele, guarda colui, e immaginando la scena, di uno che dice, di un vitello che è una statua, ecco chi ti ha liberato. Mi scappò una gran risata che penso sia andata avanti un altro a finire, no? Mi ricordo ancora come si fosse oggi, con la mia cotta, con le due righe rosse, lì a Lambone c'era ancora quello di Faisà, ecco colui, mi immaginai la scena, il vitello, la gente che ecco chi ci ha liberato. Una cosa comica, per questo vi dico bene in mente quel passo. Però rivolgersi ad altri dei, si accostarono a lui. E non dobbiamo vederla come solo una istintività, un istinto di conservazione. Non avrebbero potuto. Ricorriamo ai remi, ammainate, montate l'altra vela, fate corpo, cioè si rivolsero a lui. In quella barca, ecco la grandezza della Chiesa, c'è la certezza che abita, anche quando sembra dormiente, l'unico che ha il potere di fare nuove tutte le cose, di sgridare il lago, di togliergli la minaccia di morte che esso rappresenta e che esso contiene. Accostatisi a lui, lo svegliarono. Sembra quasi, però, così come è iscritto, che nell'azione si accostarono a lui ed egli si svegliò. Si accostarono a lui e lo svegliarono. Si accostarono a lui. Come dire, al Signore, anche se poca, quindi dov'è la vostra fede? Un po' ce n'è, un po' ce n'è. Si rivolgono a lui, si fanno vicini a lui. E basta quella vicinanza per fare dire al Signore, ora, basta. Che poi è anche la stessa struttura che si verifica a volte nei miracoli. Pensiamo al centurione, si avvicina e quando Gesù gli dice, ah, vengo, Signore, non è necessario, basta che tu dica una parola, non ho mai incontrato una fede così grande. Questo neanche osa avvicinarsi tanto, va e dice, basta quello per far dire a Gesù, verrò e lo curerò. Allora ricordiamoci questa piccolissima definizione della preghiera. Che cos'è secondo Luca la preghiera? Nel pericolo avere uno solo nel cuore che ci spinge a rivolgerci a lui. Basta essere vicini e lui si sveglia. Il padre percepisce quando i figli hanno fame, la madre ancora di più. Quando i figli sono nel bisogno, tutto percepiscono. Non c'è bisogno che esprimano. La loro vicinanza già li sveglia. A maggior ragione il padre che non si addormenta, non prende sonno, pur di vegliare sempre sui suoi figli. Che cosa gli dicono? Maestro, siamo in pericolo di vita. Quindi riconoscono la debolezza, riconoscono anche una impotenza. Non cercano di sottrarsi al pericolo con le proprie forze, ma dicono al Maestro, siamo in pericolo di vita. Perché solo maestro? Perché hanno già in mente che Gesù operò il miracolo dopo il suo insegnamento al capitolo quinto, che fu l'insegnamento che donò loro l'incontro con la parola. Dire a Gesù maestro non vuol dire tu che sei esperto, tu che hai sapienza, vuol dire tu che hai la parola che cambia, tu che hai la parola che crea, tu che hai la parola che ricrea. Raramente viene detto due volte, basta una di invocazioni, quindi che qui si ripeta maestro, maestro, non è indice semplicemente di un pericolo, ma riconoscono che la parola di Gesù ha sempre un effetto salvifico. Lo ebbe dopo l'insegnamento, quando disse e ora andate al largo, non aggiunse altro, c'era anche qui. Destatosi, sgridò il vento, i flutti, tutto si calmò e ci fu bonaccia. Non a caso Luca nomina espressamente il vento e i flutti. Perché? Che cosa sono i flutti? Sono l'effetto del vento. Luca ha voluto dire che quella parola non mette semplicemente quieto il lago, non sospende semplicemente il soffio del vento. Gesù neutralizza la causa e l'effetto dell'angoscia dei suoi discepoli. Mette a tacere vento e flutti vuol dire l'azione di Gesù interviene sulle cause e sugli effetti. Quindi è un'azione risolutrice, è un'azione definitiva. Trasferiamolo nell'orizzonte della risurrezione. Gesù non torna semplicemente in vita annullando l'effetto della morte. Gesù dissolve la morte. Come qui sgrida il vento e non ci saranno più flutti, così Gesù non vince la morte in quanto viene rianimato, ma dopo che è stato adagiato nel sepolcro, dopo che attorno al sepolcro c'è il lamento e la preghiera, o Signore, dove sei? Quindi sempre la traversata, risorgendo, lui la morte la distrugge. Per questo San Paolo dice, Cristo risuscitato dai morti non muore più. Perché la morte non ha più potere su di lui? Perché la morte non esiste più. Anche se noi moriamo, se con lui moriamo, con lui anche regneremo. E forse è questo che è mancato a questi discepoli. La consapevolezza che se si è con lui, si è già dei regnanti e non degli schiavi paurosi, sballottati qua e là da un vento e da dei flutti che sono già stati neutralizzati dalla parola che poi è anche l'amore di Dio. E ci fu bonaccia. Poi disse loro, dov'è la vostra fede? Non è formulata come in Marco, come in Matteo. Non avete fede? Questa è la vostra fede? Dice, dov'è la vostra fede? Gesù riconosce che nell'essere saliti con lui, nell'avere ascoltato il suo comando che dice andiamo all'altra riva, Gesù che li accompagna non sta dicendo siete degli increduli, sta dicendo perché non date alla vostra fede il potere di esprimersi per quello che è, cioè un regnare con colui al quale credete? Luca formula diversamente la domanda e con una intenzione ben precisa. Mi esprimo così, ma non è proprio appropriato. Fate uso della vostra fede. La fede a che cosa serve? Se non a farvi sentire assolutamente custoditi, al riparo, già vincenti, già arrivati, con colui che è già arrivato. Perché il risorto è colui che è già arrivato. E se anche noi siamo ancora nei flutti e nel vento, dobbiamo ricordare noi che vento e flutti sono già stati debellati. I loro effetti sono neutralizzati, sono già stati sconfitti. Quindi dov'è la vostra fede? Perché non date alla vostra fede tutto il riconoscimento e tutto il potere che ha di liberarvi dalla paura? Giovanni, perché capiamo sempre meglio gli uni e gli altri, dice che Gesù li passa davanti, poi cosa fa? Sale sulla barca e non appena salì, la barca toccò la riva. Giovanni è più interessato a dire, con Gesù sulla barca si è già arrivati. Ma è la stessa intenzione di Luca, anzi, Luca è più radicale. Anche se vedi attorno a te i flutti, senti sibilare il vento, sembra che Gesù dorma, ricordati che quel sonno, che è il sonno del sepolcro, è solo il preludio di quella risurrezione. Anzi, il fatto che tu, noi oggi, non vediamo Gesù, non lo tocchiamo, e ogni tanto viene spontaneo da dire, ma Signore, dove sei? Che cosa è cambiato nella storia? Dopo la tua risurrezione, che cosa è cambiato nella storia? Vediamo ripetersi ciclicamente le grandi tragedie. Vediamo sempre i popoli, vediamo sempre... Ecco, Gesù ci risponde, dov'è la vostra fede? Cioè, fate uso della vostra fede. Credete che è più vero quello che io ho fatto e non quello che voi vedete. Vedete un dormiente? Io sono il risorto. Sentite del vento? Lo spirito è l'unico vento che io mando a voi. Vedete dei flutti agitarsi? Io vi ho camminato sopra. Vedete una barca piena d'acqua? Non è né affondata né si è capovolta perché io ci sono. E allora, perché temete? Essi, presi da timore e meraviglia, vi fa venire in mente niente? Con timore e meraviglia, Matteo, con timore e gioia grande, le donne lasciarono il sepolcro. È la stessa espressione che verrà usata nel giorno di Pasqua, quando dopo aver avuto l'annuncio degli angeli, il timore e la meraviglia, oltre che la gioia, si impossessano di loro. Timore e meraviglia. Che cosa sono il segno? Non sono il segno di una conclusione. Sono l'inizio di un cammino. Un cammino che è scandito da una domanda. Chi è Gesù? Non passiamo troppo in fretta, perché sembra una finale così, buttata lì per concludere, quasi un Deus ex machina. Dopo che si è raccontato tutto, come finiamo? Beh, buttiamo lì che loro pensavano cosa mai volesse dire. No, c'è un significato molto importante, che quando nel cuore il timore e la meraviglia si trasformano in preghiera, in desiderio di rispondere alla domanda posta da Gesù, voi chi dite che io sia? Si è già instradati verso la risurrezione. Come è, capita questa introduzione, la parola che è di per sé pratica. La parola di Dio non è un manuale che viene comunicato e dopo averlo ascoltato diamoci da fare, realizziamolo. La parola di Dio realizza ciò che dice, è una parola efficace. Alla fine, conoscere Gesù è conoscere sempre di più quella parola che ha il potere di neutralizzare il vento della paura e l'acqua del pericolo. Non dicono, ma chi è? Dicono, chi è costui che comanda i venti e all'acqua e gli obbediscono? Avrebbero potuto dire, ma è il Signore Gesù, ma è Gesù di Nazareth. Stando con Lui, ci si converte quotidianamente a sempre nuove sorprese circa l'effettiva conoscenza della persona di Gesù. Esito e frutto del miracolo non è una domanda dubitativa, è una domanda di desiderio. Chi è? Vorremmo conoscerlo e stare con lui sarà proprio avere questa risposta. Chi è Gesù di Nazareth? È colui che ha distrutto tutto ciò che crea pericolo per la vita dell'uomo. Ma la vera risposta non viene adesso, in questo episodio, verrà il giorno di Pasqua. Quindi proviamo un pochettino, no, un po' tutti gli elementi della storia dell'uomo. Dio che ci crea, Dio che ci sceglie, Dio che ci incontra, Dio che sta con noi, Dio che appare dormiente, dunque assente, ma è un Dio a cui basta avvicinarsi per scoprire che è sveglio, un Dio che non aspetta nemmeno che gli facciamo una richiesta, sa lui quello da fare, perché la nostra paura abbandoni i nostri cuori. Non gli dicono sgrida i venti, fa cessare il vento, gli dicono siamo in pericolo, affidando a lui il modo di trarli fuori dal pericolo. E allora, che cos'è la Chiesa? È una barca che durante la traversata è accompagnata dal risorto. Per questo, ancora una volta, non temete.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi custodisca, vi tenga nella sua pace. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica.
Come va adesso?
Dunque, manna, dobbiamo fare un po' di riabilitazione. Cioè l'ischemia ha lasciato l'equilibrio. No, la prendo, la pulisco.